Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ognuno di noi ha progetti, sogni, impegni. Ed è giusto che viviamo così, perché se no, ho letto un libro che una persona, un'anziana, diceva: sai, uno che ha 19 anni o che ha 89 anni, se è ancora in vita, può mettersi a letto e non alzarsi per un anno intero e alla fine avrà un anno in più. Giusto? Se uno potrebbe sul compleanno mettersi a letto e li portano a mangiare, dopo un anno si alza, avrà un anno in più. Non avrà compiuto un granché. Non è un buon modo da vivere. Ma l'altro estremo però è di vivere per le cose che bisogna fare. Bisogna fare. Bisogna lavorare. Bisogna scegliere: ma cosa faccio adesso? Ho finito il liceo, cosa faccio? Io devo studiare, ancora cosa faccio? Devo cercare lavoro, devo fare questo, devo curare i miei figli. Ma se noi viviamo per quello e non per l'eternità, Dio dichiara che la nostra vita è un vapore. E se i bambini non mancano nulla, non manca pasti, non manca cibo, non manca scarpe, hanno tutto, ma se non sentono di Cristo, cosa hanno guadagnato? Cosa hanno guadagnato? Se uno finisce la scuola, i nostri giovani, e riesce a trovare un buon lavoro, soddisfacente, che paga anche bene, ma non hanno Cristo, cosa hanno? Parlando ieri con un uomo, ho detto: è buono andare nelle case di riposo. Ed è buono andare e guardare questi vecchiotti e capire: erano giovani, avevano vite, avevano davanti a loro la vita. Adesso è tutto dietro e stanno sulla soglia della morte. E veramente importa pochissimo quello che hanno fatto. Importa moltissimo quello che sta per succedere. I problemi passeranno. Nessuno, un secondo dopo la morte, si preoccupa mai più di qualunque problema che aveva. O perché ha una gioia così immensa che i problemi non esistono, o perché il tormento è così terribile che quei problemi, quanto potevano essere terribili, non sono nulla a confronto con questo. Nessuno, un secondo dopo la morte, ci pensa più ai problemi che aveva nella vita. Le cose che sembrano importanti diventano nulla. Tutte le tentazioni che ci attirano di vari tipi non hanno più valore, si riveleranno come falsi e ingannevoli. Quello che è reale è il fatto che Gesù Cristo sta per ritornare per distruggere il mondo e chiamare tutti in giudizio. Tanti, dipende quando arriverà, potrebbe essere oggi. Se no, arriveremo noi per primo, morendo fisicamente e lasciando il corpo. Quindi oggi vorremmo guardare insieme a quello che l'Apostolo Paolo, guidato da Cristo, ha scritto a quelli che avevano Cristo in Secondo Tessalonicesi, capitolo 1. Le verità che Paolo dichiara valgono totalmente anche per noi e ci aiutano a capire come vivere. Quindi, Secondo Tessalonicesi, leggo da 1 a 12. Mi seguite mentre leggo. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio, nostro Padre, e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come è ben giusto, perché la vostra fede cresce grandemente e l'amore di noi, voi tutti individualmente, abbonda l'uno per l'altro. Tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio, per la vostra perseveranza e fede in tutte le vostre persecuzioni e afflizioni che sostenete. Questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio, affinché siate ritenuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite. Poiché è cosa giusta, da parte di Dio, rendere afflizione a coloro che vi affliggono, e a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare i vendetti di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Egli verrà in quel giorno per essere glorificato nei suoi santi, per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. Anche per questo noi preghiamo del continuo per voi, perché il nostro Dio vi ritenga degni di questa vocazione e compia con potenza ogni vostro buon proposito e l'opera della fede, affinché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Vorrei considerare queste verità. Prima Paolo inizia, come tutte le sue lettere, era come si faceva, con un saluto. Paolo, Silvano, Timoteo, i suoi collaboratori, loro scrivevano alla chiesa dei Tessalonicesi, cioè la chiesa che era a Tessalonica, che è in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo. Questa frase, in Cristo, viene detto decine e decine di volte. Perché essere salvato vuol dire essere non buono religioso, vuol dire essere perdonato e essere unito a Cristo al punto che Dio ti chiama in Cristo. Vuol dire essere perdonato in Cristo. Vuol dire essere giustificato davanti a Dio in Cristo, non per qualcosa in noi. La nostra salvezza non è mai per qualche merito nostro. È solamente per il merito di Cristo, quello che Lui ha compiuto. E quindi l'unica salvezza è di essere in Cristo e confidare nella sua giustizia per coprire il nostro peccato. E poi lui dice, grazia e pace a voi. Ogni lettera, Paolo inizia con questa preghiera. Lui prega che Dio mandi sui lettori grazia e pace. Noi abbiamo bisogno di quello, che vale la vita, che vale il lavoro, che vale salute, che vale successo, che vale apprezzamento da tanti, che vale mille amici, se non hai pace. Invece, veramente, se hai vera pace, pace con Dio, sei a posto, sei ricco. E Paolo prega questo in tutte le sue epistole. Allora, lui prega per loro. Lui ringrazia Dio per loro. Ricordate quante volte abbiamo sentito ringraziamento vero produce vera gioia. Dove manca l'ingraziamento vero, non ci sarà gioia mai. Dammi un bambino che ha compleanno e i genitori gli comprano 20 regali, ma se lui vuole 21, 20 regali. E se lui vuole 21, non sarà contento, perché non è riconoscente. Dammi un lavoro, che un uomo che è bisognoso e gli viene offerto un lavoro, ma se lui non è riconoscente, era lì al punto di mendicare, dormire sotto un ponte. Gli viene dato un buon lavoro, ma se non è riconoscente, non sarà contento. Avrà invidia per quello che guadagna un po' di più, quando lui stava quasi morendo di fame. Quindi, essere riconoscente è necessario per avere la gioia. Paolo era riconoscente per loro. E vogliamo notare cosa vedeva in loro che dava a lui la gioia che lo spingeva a ringraziare Dio per loro. Rileggo 3 e 4. noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come ben giusto, perché, ecco motivi, la vostra fede cresce grandemente e l'amore di voi tutti individualmente abbonda l'uno per l'altro. Tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio per la vostra perseveranza e la fede in tutte le vostre persecuzioni e afflizioni che sostenete. Allora, motivi più grandi per ringraziare Dio non sono le cose materiali, non è la buona salute. Si perde l'uno e si perde l'altro. Queste sono cose grandi. Lui ringraziava Dio, aveva gioia a vedere queste due cose nella vita di questi credenti. Prima, la crescita della loro fede. Prego, ringrazio Dio perché la vostra cresce grandemente. E poi, il loro amore che abbondava gli uni per gli altri. La vera salvezza arriva per cosa? Per grazia. La grazia di credere in Gesù. Credere, cosa vuol dire? Non è intellettuale. Bisogna capire, ma la fede è fidarmi di Cristo. Ricordate l'esempio della persona sperduta nell'Amazzonia, l'aereo va giù e in mezzo all'Amazzonia centinaia e centinaia di chilometri da qualunque cosa di civiltà, uno che non sa fare morirà. E arriva una guida, e arriva questo uomo famosissimo, una vera, che conosce benissimo, dice: io posso portarvi alla salvezza. E lui, ho visto un documentario su lui. No? Bello, avere lui che arriva. Fede è dire: ti seguo, sarà difficile, dovremo passare i posti pericolosi, ma se restate qui morirete. Allora io valuto tutto, io non so fare nulla, sono qui, animali velenosi dappertutto, e lui è esperto, ho visto documentari, so chi è lui, mi fido. Cosa vuol dire? Che ti alzi e dove lui va, tu segui da vicino, non lo lasci allontanarsi da te, ovunque va lui, ci vai tu, perché ti fidi di lui ciecamente. Fede in Cristo e dire: prendi la mia vita, guidami dove vuoi, io sto con te, perché tu puoi salvarmi eternamente. Questa è la fede. E lui dice: io ringrazio Dio perché la vostra fede cresce grandemente. La salvezza si entra per la fede, ma si continua per la fede e serve una fede sempre più grande. Non basta la fede iniziale, perché arrivano prove ancora più profonde. Se tu vedi un bambino che ha un anno e gli dai una bottiglia di 2 litri che devi portare e lui appena appena sa camminare, sarebbe molto difficile per lui. Ma se tu mi prendi un ragazzo di 13 anni, forte, e gli dai una bottiglia di 2 litri, gli dici: ma cos'altro hai? Non è proprio un peso per lui. Allora gli dai 70 kg. 90 kg. Allora, Dio sa dosare i pesi, ma serve una fede che cresce. E Paolo ringrazia Dio che la loro fede cresce. Come può crescere la fede? Come può crescere la fede? Da dove viene la fede? Da dove viene la fede? La fede viene dalla conoscenza, l'ascolto, quindi facendomi conoscere chi è Cristo. Se io non avessi mai visto quel documentario, arriva questo uomo: io posso salvarvi, dovete lasciare l'aereo e seguirmi. No, perché magari loro trovano l'aereo, sai, volando sopra, vedono l'aereo. Se io non so chi è lui, non mi fido. La fede viene dalla conoscenza. Wow, e lui mi ha spiegato che qui, cioè non funziona più il segnale radio e loro non troveranno qui perché eravamo anche fuori rotta 300 km a causa di una tempesta, quindi non cercheranno neanche qui. Allora, in base alla conoscenza di chi è questo uomo, mi fido, ma se non lo conosco io non vado da lui mica. Se io dico: ma chi è questo qui? La fede arriva per aver capito chi è Cristo, e la fede cresce capendo di più chi è Cristo. quanto è importante saturarci con la parola di Dio. Oggi ci sono 10.000 cose per riempirci la testa. Cioè, internet, informazioni subito. Uno può avere 1.000 amici cosiddetti su Facebook, può avere Twitter, avere contatti, sms tutti i giorni, ma io voglio ascoltare Cristo. Io voglio il vero amico. Devo prendere il tempo di dire no, io ho bisogno di avvicinarmi di più al mio vero amico che ha dato la sua vita per me. E così posso crescere. In Luca Gesù dice a Pietro, Satana ha chiesto di vagliarti come il grano, ma io ho pregato che la tua fede non venga meno. E quando ti converti, quando tu torni dopo la tua caduta, fortifica i tuoi fratelli. Ho pregato per te che la tua fede non venga meno. La crescita della nostra fede è moltissimo per tutta la vita, per l'eternità, perciò se non hai Cristo, informati di chi è Cristo. Se hai Cristo, informati per vederlo di più, per avere più fede. Paolo capiva quanto era importante. Paolo ringraziava Dio perché la loro fede cresceva grandemente. E poi ringraziava Dio perché il loro amore l'uno per l'altro abbondava. Abbondava. In primo Tessalonicesi, Paolo aveva scritto a loro, forse pochi mesi prima, un anno prima, primo Tessalonicesi, lui dice, noi rendiamo di continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzionare nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza e la speranza che voi avete nel Signore Gesù. La fatica del vostro amore. Lui diceva, ho sentito della fatica del vostro amore. Cos'è questo? L'amore non è un sentimento. L'amore è un impegno. E loro amavano così tanto che si affaticavano. Non tenevano conto del costo. Perché veramente amavano. E allora Paolo, avendo sentito del loro vero amore, ringraziava Dio che abbondavano nell'amore. Perché di natura siamo egoisti. Di natura pensiamo a noi e alla nostra famiglia. E dobbiamo pensare a noi, ma noi usiamo 1.000 ragioni. Sì, ma io devo, perché se no come faccio il mio lavoro? Devo fare io. Sempre per me. Io posso fare tutti i ragionamenti che voglio, ma non sto amando. L'amore prende tempo, non trova tempo, prende tempo per dedicarsi per il vero bene degli altri. Il vero amore desidera che gli altri siano benedetti e non conta il costo. E guarda per le porte che Dio permette di poter essere usati da Dio per essere di benedizione. E quindi amare e non essere d'accordo, io posso amare qualcuno con cui non vado d'accordo. Amare non vuol dire andare d'accordo. L'Apostolo Paolo collaborava con Barnaba, ma a un certo punto non erano d'accordo se era il caso di portare Giovanni Marco con loro. E Paolo ha detto, no, lui aveva timore, ci ha abbandonato, no, dobbiamo recuperarlo. E cioè, è nato un dissenso così forte che hanno detto non possiamo collaborare più, ma amavano l'uno l'altro tantissimo. Addirittura dopo vari anni Paolo ha detto mandami Giovanni Marco che mi è strautile, perché quello che Barnaba aveva fatto nella vita di Giovanni Marco lo ha aiutato a riprendere la strada. Ma non è che si odiavano, solo che non potevano collaborare, ma si amavano e si impegnavano per il bene. E quindi, vero amore, non dice io amo chi va d'accordo con me. No, io amo gli altri. Il vero amore si impegna per il bene degli altri. Qual è il contrario di amare qualcuno? Allora, subito uno pensa odiare. Ma non parlando a livello di sentimento, ma l'amore è di impegnarti per il bene. Quale sarebbe il contrario di quello? Non impegnarti, ignorare. Sì, stai disobbedendo a Dio. Qui, se io ho la mia vita e io non odio, sono trascuro, ignoro, ho le mie cose da fare, sento dei bisogni di essere insieme, ma io ho le mie cose, non ho tempo, non ho tempo. E ignoro questi bisogni, io non amo, non amo. Non è una questione di odiare, è una questione di non amare. Il primo Giovanni parla di chi ha, chi viene alla porta chiedendo, dice, che Dio ti benedica, prego che tu trovi cibo e un posto per dormire, chiude la porta in faccia. E usa la parola odiare. Noi tendiamo a pensare odiare come, ah, io odio quella persona, voglio il suo male. La Bibbia usa odiare per non impegnarsi per il suo bene. La Bibbia non parla di uno stato neutrale, parla di amare o odiare. Ma odiare è solo non amare. Odiare è solo avere troppo da fare, cose mie, per pensare agli altri. E quindi Paolo ringraziava Dio che questi credenti abbondavano nell'amore, nell'impegno l'uno per l'altro. Prego che possiamo rispecchiare loro. Poi Paolo diceva che si gloriava di loro nelle chiese di Dio, per la loro perseveranza e la fede in tutte le vostre persecuzioni e afflizioni. Paolo si gloriava, Paolo non si gloriava, io sono bravo, Paolo non si gloriava di qualche vittoria, lui si gloriava nelle persone che facevano strada in Cristo, perché lui trovava gioia quando gli altri stavano bene. Ripetutamente la Bibbia ci avverte che chi è un vero credente in Gesù Cristo avrà persecuzioni e afflizioni. In Giovanni 16:33 Gesù dice: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Se tu, e poi dice, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Gesù Cristo saranno perseguitati. Se tu non sei visto male, non costantemente, ma a volte, probabilmente non stai vivendo come luce. Se tutti ti vedono bene, è probabilmente un brutto segno. Allora, se ti vedono male perché tu sei disonesto, perché tu sei pigra, tu sei orgoglioso, tu sei egoista, è un altro discorso. Un altro discorso. Ma se tu vivi veramente in modo giusto, corretto, con amore e bontà, e nessuno ti vede male, forse non vedono Cristo in te. Che Gesù dice che nel mondo avrete tribolazioni, dice in Giovanni 15, il mondo vi odierà perché ha odiato me. La Bibbia dice, Gesù dice, io non sono venuto a portare pace, ma sono potuto portare una spada in casa. In casa. Perché religione va più che bene, ma avere Cristo crea divisioni. Quindi ci saranno tante difficoltà quando uno segue Cristo. Per esempio, uno ha un lavoro in cui in quel categoria tutti vanno avanti non pagando le tasse. E chi ha Cristo dice, no, Dio mi dice di pagare tutte le tasse, guadagnerà molto di meno. Ci sono tanti lavori dove ci sono tante cose disoneste, fanno parte del lavoro. Chi ha Cristo dice, no, io seguo Cristo, farò tutto in modo onesto. Avrà difficoltà economiche. Dio può benedire, ma spesso Dio lascia soffrire per insegnare la fede. Quindi ci sono tante afflizioni, ma cosa sono? Cosa sono? Che guidi una macchina vecchissima, una macchina nuovissima, cosa cambia? Se guidi una macchina dove ogni mese e mezzo devi portarla al meccanico, o ogni anno e mezzo riesci a cambiare una macchina nuova, cosa cambia? Cosa cambia? Se cambia eternamente qualcosa, che importa? Poi Paolo qui cambia discorso. Parla delle afflizioni, dice, però voglio ricordarvi di qualcosa. Voi guardate le afflizioni, ma afflizione! No, no, aspetta, aspetta, dice. Guardiamo in avanti, guardiamo in avanti. Quindi leggo da versetto 5, secondo Tessalonicesi 1, da 5. Questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio, affinché siate ritenuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite, poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizioni a coloro che vi affliggono, e a voi che siete afflitti, riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetti di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Egli verrà in quel giorno per essere glorificato nei suoi santi, per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. Allora, quindi, dice 5:6, dice che Dio è giusto. Questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio. Dio è giusto. Quando Dio giudica, non sbaglia mai. Tutto è scritto nei libri e Dio non sbaglia mai. Un buon genitore a volte sbaglia. Capisce male, non ha capito la motivazione, ha capito male. Un pastore sbaglia. Sbagliamo noi, Dio non sbaglia. Sa tutto. Non è mai spinto da un'emozione, non è mai impulsivo. Dio è giusto. Questo è una grande consolazione e un grande spavento. Non posso scappare da Dio, ma nemmeno devo temere che Dio mi giudicherà in modo ingiusto. No, sarà giustissimo. Gesù paga la condanna per chi si ravvede e si aggrappa a Lui. E allora quella persona dice, il tuo peccato è già stato pagato. Chi non ha Cristo non ha speranza, perché siamo tutti peccatori. Poi, 7 e 8 voglio notare soprattutto. 7 e 8. Questo parla di quando Gesù ritornerà. Allora, lui dice, all'inizio e alla fine di sé, Dio renderà afflizione a coloro che vi affliggono, ok? E a voi che siete afflitti, riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Come sarà il ritorno di Cristo? Come sarà il ritorno? Dice che apparirà dal cielo. Lui è andato in cielo fisicamente davanti ai discepoli, ritornerà. Apparirà con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante. La Bibbia dice in Apocalisse, spiega più di questo, e dice che verrà a capo di un immenso esercito di angeli e verrà per giudicare e non ci sarà scampo. Abbiamo letto in Amos che non ci sarà scampo. Abbiamo letto ovunque uno va, in fondo al mare, sopra una montagna, lontano, Dio li troverà. Non ci sarà scampo per nessuno. Non devo pensare, allora lui lì, lui, nessuno. Poi verrà in un fuoco fiammeggiante. Abbiamo letto di fuoco in Amos. La Bibbia parla di fuoco come punizioni. Ho letto l'altro giorno di questi vulcani che mandano una onda di aria, e cos'era? 700-800 gradi, dove arriva e non c'è nessun scampo perché immediatamente cucina tutto. 800 gradi è caldo, ok? È caldo 800 gradi, molto caldo. E questi vanno a volte anche 15-20 chilometri. E quindi negli anni, nei secoli, ci sono stati vari vulcani che fanno questo, di questa eruzione e questa aria caldissima per un gas, non è ossigeno. E lui fa un'onda e va tipo 80 o 100 chilometri all'ora, quindi non fa nessun rumore. E arriva e cucina tutti in un attimo. E il fuoco di Dio, Gesù arriverà in un fuoco fiammeggiante che rappresenta la santità di Dio e non ci sarà scampo. Io vi leggo io da Isaia 66, una profezia. Ecco, l'Eterno verrà col fuoco, i suoi cari saranno come un uragano per riversare la sua ira con furore e la sua minaccia con fiamme di fuoco. Perché l'Eterno farà giustizia con il fuoco e con la sua spada contro ogni carne, e gli uccisi dell'Eterno saranno molti. Allora, Gesù verrà con un esercito di angeli e con un fuoco. E più capisco, più dico: Signore, grazie che mi hai perdonato. Grazie che mi hai perdonato. Non ci sarà scampo per chi non ha già il perdono. Infatti dice in Filippesi 2 che ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Apocalisse 6, vi leggo io. Questo parla del ritorno di Cristo. Apocalisse 6, 14. Quindi i cieli si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed isola fu smosso dal suo luogo, e i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero, si nascosero nelle spolonche e fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti, alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. L'agnello è Gesù. Perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? E la risposta è: nessuno. Ma come si può nascondere? Come si può nascondere da un fuoco così consumante? C'è un posto. Dov'è il posto in cui può nascondersi da questo fuoco di giudizio? In Cristo. Colui che manda questo fuoco di giudizio, lui stesso è il rifugio. Lui è l'unico rifugio. Chi è in lui è salvo. Infatti, abbiamo letto del ritorno di Cristo, che sarà un momento orribile, terribile per chi non è in Cristo. Ma come sarà per quelli che sono in Cristo? In versetto 7 dice: Dio vi darà riposo. Così dice Gesù in Matteo 11, 28, 29, 30. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, aggravati, signori, sono un peccatore, aggravati, ed io vi darò riposo. Mettete su di voi, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché sono mansueto e umile, ed io darò riposo alle anime vostre. Vero riposo. Non ho più timore. Tu mi hai liberato dalla condanna. Hai preso tutto il mio peccato. Gesù prima dice qui che Dio darà riposo a quelli che hanno Cristo. Qui ci sono prove, difficoltà, persecuzioni, afflizioni. Lì non ci saranno più per chi è in Cristo. Riposo all'anima. E poi dice che possono, in versetto 10, dice: quando Gesù verrà in quel giorno per essere glorificato nei suoi santi, per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto. Ammirato. Se uno fosse un stratifoso di una certa squadra e la squadra dice: vi invitiamo pagando tutte le spese a venire ed essere il nostro aiutante durante le partite. Un pazzo per quella squadra, come vedrebbe questo? Lo vedrebbe come una grande cosa. Qui il Signore dei Signori Gesù Cristo verrà per quelli che hanno creduto in questa vita per essere ammirato da loro, e i loro cuori saranno soddisfatti. Vedranno Lui e saranno soddisfatti per sempre. Però ci sono gli altri. Dice: farà vendetta di coloro che non conoscono Dio e coloro che non obbediscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Gesù farà vendetta. La Bibbia parla di questo, dice in Romani 12 che la vendetta appartiene a Dio. Allora, cos'è questa vendetta e per chi è? Due gruppi. Primo gruppo, coloro che non conoscono Dio. La Bibbia insegna che non puoi essere salvato se non arrivi a conoscere Dio. Non puoi credere se non hai sentito il Vangelo. Ma, dice, ma come può Dio giudicare chi non ha mai sentito? Uno non conosce Dio perché non ha mai sentito. Perché Dio ci comanda di cercarlo. E Dio si rivela. Un esempio molto, molto semplice. Quale essere umano con mezzo cervello crederebbe che quei libri in ordine alfabetico sono qui per caso? Chi crederebbe? No, è capitato così. Sai, erano, che ne so io, quello era per terra e uno camminava con un grande scatolone ed è caduto e sono tutti arrivati perfettamente in ordine alfabetico. 200 libri. Chi ci crederebbe? C'è qualcuno che crederebbe che quello è successo per puro caso? Allora, come si può credere che DNA, infinitamente più complesso di 200 libri in ordine alfabetico, sia lì senza un creatore intelligente? Nessuna persona che crede nell'evoluzione, nel caso, accetterebbe che quelli sono lì per caso. Ma vogliono credere qualcosa infinitamente più complesso e lì per caso. Ma sai, dopo tanti anni di cadere la scatola, finalmente sono arrivati in quell'ordine. DNA infinitamente più complesso. E la Bibbia dice che chi non riconosce Dio nella natura è perché non vuole. Ed è colpevole. Non conosce Dio perché, avendo già capito qualcosa di Dio, non volevano informarsi di più. Quindi Gesù farà, dice, i vendetti di coloro che non conoscono Dio. Nessuno è innocente, perché tutti vedono la mano di Dio dappertutto nella creazione. E poi dice, coloro che non ubbidiscono all'Evangelo di Gesù Cristo, quelle persone sono persone che hanno capito, hanno sentito. Il primo gruppo non hanno mai voluto cercare Dio. Capivano che esiste, ma non hanno voluto informarsi. Questi hanno capito, o sono cresciuti in famiglie, o hanno avuto amici, hanno sentito di Cristo, ma non hanno voluto ubbidire al Vangelo. Il Vangelo, ubbidire al Vangelo? Allora, l'Evangelo ha un comandamento? E se sì, qual è? Qual è il comandamento del Evangelo? Ravvedetevi e credete. E la gente non vuole ravvedersi e non vuole aggrapparsi a Cristo, e quindi vengono puniti questo secondo gruppo. Quale sarà il giudizio per questi due gruppi, queste persone che non hanno Cristo? Versetto 6, 7 e 9: è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. La punizione, in modo semplice, è di essere lontani da Dio per tutta l'eternità. Nella Bibbia dice che sulla terra Dio manda la pioggia sui giusti e malvagi. Non è che un agricoltore qui manda pioggia e il campo lì no, perché lui ha Dio e questo no. La pioggia arriva su tutti. Quanti riescono a godere il buon cibo? Solo i giusti o anche i malvagi? Anche i malvagi. Quanti riescono a godere un bel tramonto o le montagne o qualunque altra cosa bella? Tutti. Perché in questo mondo Dio è presente, benedicendo tutti per far attirare i cuori a tutti, a Lui. Ho detto ieri a questo uomo di un papà anni fa in America, quando la TV era una cosa un po' nuova, che ha comprato la TV per la famiglia. Prima di comprare la TV, i figli ogni giorno, quando papà tornava al lavoro, papà, papà! Quando ha preso la TV, visto che a quell'ora c'erano programmi per i ragazzini, i bambini, lui tornava a casa, i bambini davanti alla TV. Dopo un mese ha preso la TV, ha messo uno scatto, ha messo una mansarda. Adesso basta. Se un regalo vi fa amare meno, quel regalo vi è un male. E vi amo troppo per lasciarvi quel regalo. Allora, in questa vita Dio dà tanti regali a tutti. Ma c'è la gente che vuole il regalo e non vuole Dio. Allora, nell'eternità, chi non ha Cristo qui viene mandato alla distruzione eterna, che vuol dire lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Tutto il bene che Dio fa non farà più dove loro vanno. Non ci sarà alcun bene di alcun tipo. Infatti la Bibbia chiama quel luogo il lago di fuoco, dove vengono tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Non c'è più bene, non c'è più, la cosa più terribile, non c'è più speranza. Perfino la morte viene distrutta. Mi ricordo mio papà morendo con tumori al polmone, soffriva, 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 soffriva e pregava per la morte. Gridava con dolore per la morte. Voleva la morte perché lì c'era la speranza, questo dolore non avrò più. Ma dopo il giudizio la morte viene distrutta, non c'è più la morte. E chi viene mandato al tormento eterno, non c'è la morte, non c'è nessuna speranza di mai uscire. E Gesù è andato in modo che nessun altro deve andare, ma tanta gente non vuole Gesù. Allora, la condanna per chi non conosce Dio oppure chi non ubbidisce all'Evangelo che ha sentito è di essere lontana dalla faccia dell'Eterno, dalla sua gloria per tutta l'eternità. Tormento eterno, terribile. Non c'è nulla nella vita minimamente paragonabile, nulla, nulla, nulla. Nessun tormento, nessuna malattia, nessuna ingiustizia, nessun dolore o sofferenza è minimamente paragonabile a quello. Ieri leggevamo in Luca dell'uomo ricco che aveva anche Lazzaro fuori il suo cancello e quando questo riccone, non era peccato essere ricco, però capita che era ricco e il punto lì che godeva tutto, lui aveva una vita bellissima, bellissima. Insieme a cinque altri fratelli, erano in sei, ancora tutti in casa. E allora, quando è morto e si trovava in tormento, prima cosa ha chiesto? In tormento nelle fiamme, quanto ha chiesto? Cosa ha chiesto? Ha chiesto una goccia di acqua. Non ha chiesto un bicchiere, un secchio, ha chiesto una goccia. Non era possibile. Allora aveva una richiesta profonda che ha fatto. Quale era? Ti prego di mandare lui di tornare in vita a parlare ai miei fratelli. Ma non la Bibbia, non ascoltano la Bibbia, ma ascolterebbero. No, non voglio che vengano qua. Lui capiva, qui non esco mai, ma non voglio che loro vengano qua. Allora, io, e se tu hai Cristo tu, io ero sulla via del tormento eterno, perché ho peccato tanto. Ho disprezzato Dio. Avevo ricevuto tanta luce e calpestavo la luce che avevo ricevuto. E se fossi morto, allora sarei mandato al lago di fuoco. Era esattamente quello che meritavo. Ma Gesù mi ha aperto gli occhi e ho visto la mia colpa. E ho visto Gesù come pronto a perdonarmi, prendendo lui la mia condanna. E mi sono aggrappato a Cristo. Ma questa non è vecchia notizia. Sai che chi ha Cristo da anni ha bisogno di ripredicare l'Evangelo a se stesso? Perché non c'è nulla di paragonabile in tutta la vita. Non c'è nessuna benedizione che mi è arrivata dopo che è paragonabile a questa benedizione che ho. E quindi è molto pericoloso essere preso con benedizioni terrene, con cose che Dio fa, con piaceri, con cose successi. Lavoro, scuola, famiglia, è molto pericoloso che mi toglie gli occhi da essere presi da quello che Gesù ha fatto. Gesù ci dice tutto questo tramite Paolo perché in realtà è facile dimenticare ed è facile essere scoraggiato nelle afflizioni. E Gesù tramite Paolo ci ricorda che il tempo qui è breve, è molto breve. Non è detto che Diego tornerà al lavoro. Ha un'altra settimana di ferie, giusto? Ma non è detto che torna mai al lavoro. Non è detto. Non è detto che io posso progettare di fare qualcosa a settembre perché non è detto che io sarò in vita a settembre. Forse non sarò più sulla terra. Non è assolutamente per scontato questo. E quindi ricordando la fine mi aiuterà a usare oggi bene. Ricordando la fine mi aiuta a sopportare le afflizioni di oggi. Ricordando quello che sta arrivando mi sprona ad aiutare altri a capire finché c'è tempo. Non vedo l'ora, non vedo l'ora di ammirare Gesù, perché già ammiro molto di quello che Gesù fa. io ammiro quello che lui fa nella natura, ma ancora di più cosa ammiro? Ammiro la natura moltissimo, voi sapete quanto resto meravigliato della natura, ma lui fa una cosa più grande che ammiro di più, cos'è? Cosa ammiro più di quanto ammiro i documentari? Cosa mi colpisce di più? Quando lui prende un uomo morto e lo fa viva. Quando lui prende un uomo cieco e lo fa vedere. Quando lui prende una persona sorda e lo fa udire. Un uomo che non vedeva Cristo e vede Cristo. Un uomo che era spiritualmente morto che adesso è vivo. Cioè, se la natura è meravigliosa, quanto di più è meraviglioso quando Dio fa questo miracolo in persone. E questo ho avuto il privilegio di vedere ripetutamente. Allora, se l'opera di Cristo mi colpisce, quanto di più mi colpirà l'immensità di colui che fa quelle opere? Non vedo l'ora di vederlo per ammirarlo per tutta l'eternità. Cosa dice la Bibbia che faremo, chi ha Cristo, in cielo per tutta l'eternità? Lo loderemo e non ci stancheremo mai. Non ci stancheremo mai. Paolo conclude la sua preghiera 11:12 pregando per loro dicendo: anche per questo noi preghiamo del continuo per voi, perché il nostro Dio vi ritenga degni di questa vocazione e compia con potenza ogni vostro buon proposito e l'opera della fede, affinché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo in voi e voi in Lui. Secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Allora, certi di voi, Diego, tu hai un lavoro che è quel lavoro, non puoi fare strada perché non è quel tipo di lavoro. Invece, magari, Denis ha un lavoro che potrebbe fare strada, essere riconosciuta, famosa, come se valesse qualcosa. Certi avete lavori dove non cambieranno mai, no? Non credo che Dori mai diventerà direttrice dell'USL, no, resterà infermiera, se resta infermiera, no, potrebbe diventare moglie e mamma, ma il fatto è che i più grandi riconoscimenti umani, cosa valgono? Saranno dimenticate, ma qui Paolo prega che Dio vi ritenga degni di questa vocazione, vi ha chiamati alla salvezza, e Dio compia con potenza ogni vostro buon proposito. Allora, se io voglio fare strada nella mia carriera, ho raccontato ieri di quando ero fotografo, non è un buon proposito, perché onestamente lo facevo per la mia gloria. Mi è piaciuto e mi andava bene. Allora, non si può pregare che Dio compia con potenza quello, perché non è un buon proposito, non porta frutto a Dio. Lo faccio perché io volevo un bel lavoro. E che Dio compia con potenza l'opera della fede. Quindi un'opera che io ho perché mi fido di Dio e faccio per la sua gloria. Quella è un'opera della fede. La Bibbia parla spesso di questo. Infatti dice affinché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo in voi e voi in Lui. Qual è la vita che vale? Che gli uomini ti riconoscono? Quello è un inganno. La vita che vale è che tu produci frutto che dura nell'eternità, che tu vieni usato per aiutare altri a conoscere Cristo e avere più fede. Perché quello, quando tu muori, avendo compiuto grandi cose sulla terra, vieni lasciato. Ma se tu aiuti altri, quello prosegue nell'eternità. In Luca, Gesù usa la parabola del il fattore amministratore infedele, e dice: gli uomini di questa epoca sanno investire per loro avvenire terreno, non capendo quello eterno, ma i figli del regno mancano questa saggezza. Usate i vostri beni terreni per acquistare amici eterni che vi accoglieranno nelle dimore eterne. Ricordate quello? Usate quello che avete per promuovere la salvezza di altri, perché questo vi porterà avanti. Allora, prego che possiamo noi pregare. Oh Signore, opera con potenza in me e negli altri per compiere ogni nostro buon proposito. Ma com'è possibile pregare quello se non ho buoni propositi? Se io vivo per la mia vita, la mia famiglia, la mia casa, il mio orto, i miei amici, il mio lavoro, io non ho buoni propositi. Qualunque pagano prega, oh Signore, benedice la mia famiglia, la mia casa, il mio lavoro, la mia salute. Qualunque pagano prega questo. Ma la vera preghiera, Signore, voglio vivere per te. Benedici tu i miei buoni propositi. Questa è una vita che conta. Conta grandemente, affinché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo in voi e voi in Lui. Signore, io voglio che Cristo sia glorificato in me. Io voglio che quando le persone vedono me, non si ricordano di me, ma vedono Cristo. E si ricordano di Cristo. E vanno a casa dicendo, Signore, grazie per quello che mi ha fatto capire di te. Non parlano di me, parlano di Cristo. Questa è la ricchezza. Allora, questo è un capitolo che ci ricorda che questa vita è un vapore che passa velocemente. Cosa sta per arrivare? Cristo sta per arrivare. Per giudicare. Aggrappati a Lui adesso. Ma io ho già Cristo. Benissimo, aggrappati ancora di più. Cresce nella fede e cresce nell'amore. E prega di vivere per compiere opere che durano oltre questa vita. Questa è la chiamata. Se non hai Cristo, ci sono vari di voi che non avete Cristo, tutto qui passerà, tutto passerà. Che hai un buon lavoro, un brutto lavoro, cambia ben poco. Aggrappati a Gesù Cristo. Mentre c'è tempo, e allora avrai la vera vita. Voglio pregare. Signore, ti ringrazio. Ti ringrazio per la tua parola, Padre. Noi non sapremo queste cose. Nessun uomo potrebbe indovinare come finirà il mondo. Ma tu ci hai rivelato quello che sta per succedere. Tu avevi avvertito il mondo del diluvio di Noè. E tranne Noè e la sua famiglia, nessuno ha ascoltato. Ma è venuto. È venuto e ha distrutto tutti gli uomini tranne loro. Adesso tu hai annunziato ripetutamente che Gesù sta per ritornare per giudicare severamente. Ma tu offri perdono al peggior peccatore oggi. Allora sarà troppo tardi. Ti prego che ognuno qui che ha Cristo possa riflettere sull'immensità di avere Cristo, che possa crescere nella fede, impegnandosi a conoscere di più Cristo giorno per giorno, non essendo distratti dalle mille cose del mondo che attirano l'attenzione. Ti prego per noi che abbiamo Cristo, che possiamo, che tu opererai potentemente in noi affinché possiamo compiere ogni vero buon proposito e le opere della fede, che possiamo vivere per te. Padre, per i vari che non ti conoscono, prego che possano capire che la vita senza Cristo è solamente un inganno e sarà terribile, ma che c'è perdono, c'è una nuova vita. Quindi ti prego di aprire gli occhi affinché possano vedere Cristo per poter avere la fede. Quindi aiutaci tutti in base al bisogno. Ti prego, grazie per la tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Amen.